Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Benvenute e benvenuti alla 19ª puntata della 6ª stagione di March Madness, un podcast che vi deve dire una cosa: nulla dura per sempre, anche le cose più belle finiscono, e purtroppo Georgetown ha vinto una partita in Big East e ha interrotto la striscia di 29 sconfitte di fila nella conference. Ora c'è un successore di Georgetown e salutiamo quindi il suo tifoso più accanito, ovvero Manuel Follis. Ciao.
Beh, come non dire Yeppa dopo una presentazione così? Effettivamente Louisville è una candidata credibile.
Molto credibile, e un saluto anche a Raffaele Fante.
Bellissima intro, Paolino. Mancava Moriremo Tutti, poi c'era tutto il resto.
Ma quella arriva alla fine, no? Perché okay. Prima e poi quella è la conclusione. Una nottata frizzantella di college basketball con i 43 punti di Amoni Bates in una partita che comunque Eastern Michigan ha perso, perché Amoni Bates comunque fa grandi prestazioni solo se perde la partita, sta scritto nel suo contratto. Ma il grande big match della notte è stato vinto da Iowa State in casa contro Kansas State, che con i Cyclones che confermano la loro imbattibilità casalinga. Ma la notizia è che in una sola partita ci sono ben 6 squadre della Big 12, davvero una conference folle. Una partita abbastanza divertente, con Kansas State che sembrava aver un po' mollato a metà secondo tempo, poi è salito in cattedra Marquise Norwell, che stava trascinando i suoi ad una vittoria. Manu, ti sei divertito? Non ti sei divertito? Che partita è stata? Sono le 9 Kansas Baylor, cioè lo scontro diretto per la testa.
Partita divertente, non divertente anche perché tutto sommato rispetto alle caratteristiche delle due squadre si è anche segnato, il che non guasta mai. Sarebbe stata una partita divertente probabilmente anche con meno punti perché combattuta, ma in realtà hanno anche segnato. È proprio la Big 12 al suo meglio. Ieri c'era Massoud di Kansas State che ha segnato triple nei momenti decisivi. Si conferma che quando poi serve il canestro, quello proprio che deve mettere la parola fine alla partita, Iowa State va da Cal Shear, che è quello che ha messo i canestri più pesanti durante l'anno. Però ci sono stati vari protagonisti nel corso della gara, due bruttissime squadre da affrontare al torneo. Secondo me sono entrambe due squadre che potenzialmente possono arrivare alle Elite Eight almeno. Gran partita, davvero, mi sono molto divertito.
Kansas State esordiva in top 5 dopo la straordinaria settimana scorsa in cui aveva battuto Kansas, come vi avevamo detto nella precedente puntata.
Kansas State, esatto, non aveva mai perso quando era in vantaggio all'intervallo, era 10-0 ogni volta che aveva finito il primo tempo in vantaggio, quindi altra bella impresa statistica di Iowa State.
Mi spiace, Fantarello.
No, Fantano vuol parlare di Amoni Bates, quindi non...
Puoi parlare quello che vuoi. No,
perché c'è qualcuno che ne mette 40 ogni tanto, c'è, ma qualcuno che ne mette 29 consecutivi di fila, ecco, questo è un pelo più difficile da trovare. Amoni Bates nel primo tempo ha segnato praticamente solo lui, 29 punti in fila sono tantini, io francamente non mi ricordo di aver mai visto nulla del genere, e un paio d'anni, un paio di partite le ho viste, un paio di anni ce li ho. E quindi sì, poi la sua squadra continua a perdere, credo sia la quinta in fila, sono in fondo alla conference, ma lui effettivamente sta mettendo qualsiasi cosa tiri. Veniamo a noi, Kansas State, Iowa State, sono due belle sorprese. Insomma, ricordiamoci sempre che Kansas State era alla 10 su 10 nella preseason poll della Big 12 a inizio stagione, quindi era data come la peggiore della conference, e invece questo signore che si chiama Jordan Tank sta facendo veramente un capolavoro. Hanno perso, come ci sta a perdere in trasferta, su un campo caldissimo. Peraltro sono stati la prima squadra a segnare più di 70 punti a Iowa State, che ha una delle migliori difese della Division 1. La partita è stata divertente, si è confermato, ogni tanto spuntano, no, qua e là nel corso della stagione, anzi non spuntano, ci sono sempre nel corso della stagione dei giocatori in chiara missione. Questo Marquise Noel, che ricordiamo sempre 1,70 m e poco più, è evidentemente nella sua stagione clamorosa, transfer da Little Rock, secondo anno con Kansas State, per carità è sempre stato un giocatore da quintetto, ma ha chiaramente alzato il livello del suo gioco in maniera assurda, e come dicevi tu, ogni volta che Iowa State sembrava andarsene, questo infilava, non so, un triple a 9 metri, una penetrazione senza senso, in qualche modo sono sempre rimasti lì. Ripeto, fa comunque più impressione Kansas State, che è lì in cima alla conference, adesso appunto con Iowa State e con Texas, perché è una squadra, a parte fatto completamente ribaltata, Marquise Noel è uno dei due giocatori che sono rimasti rispetto all'anno scorso, e sono arrivati a 13 nuovi, insomma, con l'allenatore al primo anno, e questo sta facendo un capolavoro, sono al numero 5, poi ripeto, hanno perso, va bene, però ogni partita in cui se la giocano fino alla morte sono lì in cima alla conference più competitiva della Division 1, solo applausi, hanno già vinto 17 partite, che sono ben più di quelle che hanno vinto l'anno scorso, insomma, stagione fantastica, e Iowa State si conferma una squadra tignosissima, appunto, ha preso più punti del solito, ma anche lei ha un paio di giocatori che stanno decisamente segnando quando conta, la partita è stata divertente.
In un ipotetico, non lo so, podio, power ranking dei migliori coach dell'anno, sia Tang che Utzelberger, non lo so, dove li vedete sul podio? Tang forse è il netto favorito per questo.
Ah, sì, no, secondo me non c'è proprio dubbio alcuno, è il numero uno, player of the year è lui.
Ah, peraltro avendo fatto tutto questo al primo anno appunto, e senza un pedigree, cioè senza praticamente parte dal nulla, non oso immaginare cosa possa fare con un po' di politica di recruitment, transfer scelti bene, cioè la sensazione che questo sia proprio solo l'inizio, e se questo è l'inizio, buongiorno.
L'ha ben detto nel discorso che ha fatto poi improvvisato al termine della partita di settimana scontro contro Kansas. Ai tifosi ha detto: vi concedo una sola invasione, per il resto aspettatevi di vincere. E quindi abbiamo un altro grande programma nella Big 12, che settimana prossima, cioè ovvero nel weekend, affronterà la SEC nell'annuale challenge che si svolge sempre a fine gennaio. Probabilmente sono le due conference migliori di questa stagione, abbiamo Kansas Kentucky a Lexington come grande partita, c'è sicuramente Texas Tennessee in casa di Tennessee da sottolineare, perché è uno scontro tra due top 10, Baylor gioca in casa contro Arkansas, e per il resto questo qua, Iowa State e Kansas State, diciamo, dovrebbero avere partite più abbordabili contro Missouri e Florida, visto come stanno giocando bene Iowa State e Kansas State in conference, e come stanno faticando Tigers e Gators in SEC, e quindi questo più o meno è il grande programma della Big 12 SEC Challenge, che ci sarà tutta sabato praticamente. Ma andiamo avanti, Fante, ti sento che volevi aggiungere qualcosa, visto che ho sentito quel respiro che preludeva.
No, mi fai, vai, io puoi parlare solo tu, io ti ascolto e rido, vai avanti. Vai.
Se vuoi ti faccio ogni sera, ti manderò un...
Sì, grazie, un vocale di 20 minuti.
Poi. Esatto, assolutamente. C'è un nuovo numero uno, perché questa cosa va detta, perché Houston è caduta in una maniera abbastanza rocambolesca in casa contro Temple, sconfitta di un punto, tirato tante critiche, ho letto su Twitter tanta gente che ha goduto per la disfatta dei Cougars, la chiamano la mini Gonzaga, perché poi in conference ha pochissime, diciamo, vere squadre che possono opporsi, ma Houston è caduta, è la numero 3 della nazione, se non erro. Tutti quanti si chiedevano se Purdue o Alabama sarebbero stati, quale tra le due sarebbe stata la nuova numero 1. Ok, è Purdue che ci ritorna grazie ad un percorso in Big Ten pochino accidentato perché ha trovato diverse difficoltà, ma le trova in ogni partita, trova il modo per risolvere i problemi che le si pongono davanti, mentre Alabama è la numero 2, la insegue, ha vinto tutte le partite della SEC, tenendo sempre gli avversari sotto i 70 punti, vincendo quasi sempre con uno scarto maggiore di 10, forse anche tutte le partite intorno ai 15 punti di scarto. Vi chiedo, ok, Purdue 1, Alabama 2, ma per voi qual è... quale delle due squadre vi piace di più? Quale delle due squadre meriterebbe di più la numero uno Follis?
Ma credo che Purdue vinca, cioè sia la numero uno solo perché ha vinto tante partite in una conference considerata, anche se di poco, ma un po' più forte della Southeastern Conference. Quindi la Big Ten in questo momento è considerata più equilibrata e quindi l'essere riuscita comunque a vincere fuori casa contro Michigan State, che non è facile, poi comunque in generale essere in striscia da 6-7 partite, se non mi ricordo, sempre in Big Ten, questo aspetto è stato premiato. Calcoliamo che secondo me ha davanti ancora delle partite, perché deve ancora incontrare Illinois, deve ancora incontrare Indiana, quindi insomma può essere che poi Purdue, vista come la Big Ten cada, vince sempre, è un po' una Kansas, secondo me ha vinto, ma in certi casi non ha convinto. L'unico che convince sempre, perché è mostruoso, è Zach Edey. La partita contro Michigan State viene vinta da un canestro di Edey nel finale, che è strapotere puro, gli danno la palla dentro e lui se ne frega di tutti, sostanzialmente va a schiacciare senza saltare. Cioè, è abbastanza da... che ci puoi... cioè, non c'è difesa, non puoi farci niente. In questo momento quel giocatore cambia tutto. Forse... preferirei, cioè come numero uno è più divertente, poi Brandon Miller sta facendo una stagione eccezionale, è più divertente, ecco, è più completa forse Alabama.
Kansas ormai non vince Follis, quindi possiamo anche buttare via quel paragone. Fante.
Eh sì, Kansas ne ha perse tre in fila, come hai detto giustamente tu, sono cambiate la 1 e la 2, se Houston ne ha persa una, Kansas ne ha perse tre in fila, l'ultima in casa, no, non è vero, l'ultima l'ha persa contro Baylor fuori casa, ma insomma era la terza e non andiamo benissimo. Sono abbastanza d'accordo col Follis, Alabama è più divertente, sono due squadre costruite in modo, tra molte virgolette, simile, insomma hanno un go to guy chiaro e definito, che Zachiri da una parte, Brandon Miller dall'altra, hanno dei freshman molto interessanti, Brandon Miller ovviamente, ma non solo, perché anche come si chiama il nostro amico
Clowney,
Jaden Bradley, per esempio, sta facendo una gran bella stagione, così come stanno facendo una bellissima stagione i freshman di Purdue. Sono due squadre, sì, Alabama è più divertente, ha trovato un suo assetto anche abbastanza inaspettato, poi insomma, come abbiamo visto sempre e come vedremo sempre, quando hai un freshman come giocatore di riferimento può andare bene, ma può anche andare male, insomma non è mica detto che le cose funzionino. Nel caso di Alabama, Brandon Miller sta facendo una stagione strepitosa, tira col 46% da tre, ormai è sui 20 punti di media partita, probabilmente il giocatore non solo più forte ma anche più bello da vedere. D'altra parte c'è quello di cui abbiamo sempre parlato in questa stagione, cioè il centrone dominante, che anche le sue cifre ormai sono spaventose, siamo dalle parti del 22-13 a partita, che è chiaramente un'arma quest'anno davvero non fermabile, sembra non fermabile da nessuno, e che finalmente si vedono 2,25 metri davvero dominanti e non da palo della luce per illuminare il campo. Quindi sono meritatamente lì sopra, sì, c'è Purdue, poteva esserci anche Alabama, insomma, io preferisco Alabama, ma va benissimo anche che ci sia Purdue alla 1.
Va benissimo così, diciamo che comunque Purdue ha una sola sconfitta arrivata per un buzzer, mentre Alabama comunque due sonore sconfitte le ha, la collezionata tra UConn e Gonzaga.
Sì, dopodiché il cammino nella SEC è impressionante.
Esatto, no? Davvero schiacciasassi, sì.
massacrando tutti.
Assolutamente. E Gonzaga, che anche lei in settimana ha trovato la sconfitta in maniera molto simile a quella di Houston, ma in maniera molto più preannunciata, perché erano, diciamo, settimane che i Bulldogs facevano fatica un po' con chiunque in WCC, e contro lo Yola Merrimount alla fine, penso tipo alla terza o quarta partita di fila, in cui portavano il match praticamente fino alla fine appaiati, hanno perso e hanno trovato la prima sconfitta in 75 partite, in 76 partite in casa. Lo Yola Merrimount non vinceva contro una squadra di top 10 dagli anni 60.
Sono due bei record, perché Gonzaga ha fatto quel record, Houston comunque, anche Houston aveva portato la partita nel finale, vinta poi con Central Florida, e ha perso la partita in cui era data favorita come scarto, insomma, è la peggior sconfitta per una squadra dai tempi di Stephen Austin, che batte Duke al torneo. Quindi, insomma, hanno fatto tutte e due un bel record negativo.
Sì, infatti è una settimana molto simile un po' per Houston e Gonzaga. Gonzaga che ha un problema difensivo enorme, visto anche che qualche giorno dopo si è vinto contro Pacific, ma ne ha presi 90, no? Una delle peggiori squadre della conference, quindi non sembra neanche più avere soluzioni Mark Few, non si sa cosa si può inventare per cambiare la rotta di questa stagione. Chi sta affrontando davvero tanti problemi? Povero John Shire, nessuno credeva che Duke potesse avere davvero così tanti problemi. Quest'anno sono praticamente al 50% in ACC, che è lo stesso record di Florida State, che sta affrontando la peggiore stagione degli ultimi 10 anni, quindi fa un po' capire lo stato di Duke, che viene da una sconfitta tremenda contro Virginia Tech, che alberga nell'ultime posizioni dell'ACC. E in questa sconfitta Manu ci ricordava che Derek Whitehead si è anche fatto male, zona caviglia, addirittura c'è chi ha detto quella parola tremenda, ovvero infortunio al tendine d'Achille, noi speriamo di no, però davvero tra Jeremy Roach che c'è non c'è, Whitehead e Lively che hanno iniziato la stagione infortunati e quando sono entrati non si sono mai, diciamo, ambientati e non hanno mai fatto faville, anche se Whitehead sembrava stare per ingranare. Non lo so, Duke davvero non riesce ad avere due settimane tranquille, Manu.
No, devo dire che Duke quest'anno è veramente molto sfortunata. No, scusa, mi stavo guardando se c'erano aggiornamenti. Nel frattempo stavo guardando se c'erano aggiornamenti sull'infortunio di Whitehead, che secondo me non è solo caviglia, temo che sia qualcosa di più grave. Ha avuto, diciamo che intanto è fortemente dipendente da Jeremy Roach. Si è visto che quando Jeremy Roach è in campo, che è il loro sostanzialmente play, è un'altra squadra, ma l'unico che è ha fornito dall'inizio dell'anno prestazioni continue, sempre, da tutti i punti di vista, in difesa, in attacco, al tiro, è Filipowski, Kyle Filipowski. Per il resto la sensazione è proprio, è come, sembra una squadra di settembre, non una squadra di fine gennaio, che deve ancora trovare i suoi equilibri, il suo modo. Purtroppo stagione anche sfortunata, questa Duke non la vedo fare strada al torneo, onestamente. Non so neanche, secondo me addirittura è a una brutta sconfitta dal rischiare di non entrarci al torneo.
E la peppina addirittura.
Vabbè. Se finisce molto male in ACC, secondo me, forse no.
Molto male in ACC,
forse è vero, forse la chiamano con un seed basso.
Il problema al momento è vincere fuori casa. Duke non vince mai in trasferta. E così evidentemente non è che proprio si arriva a un bellissimo, come dire, un bellissimo, una bellissima classifica. È il problema di cui prima, insomma, quando non è che punti la tua stagione su un freshman, punti la tua stagione su 7 freshman e l'uno e il due, che sarebbero Derek Lively e Derek Whitehead, che erano i primi due della classe 2022 per ESPN. Uno sostanzialmente è più rotto che sano, l'altro addirittura è finito in panchina e viene usato per così una quindicina di minuti scarsi al suo posto gioca un simpatico vitellone bianco da macelleria, che doveva essere il suo cambio, e invece è improvvisamente il centro titolare, e mi riferisco a Ryan Young. 215 centimetri un po' sprecati per ora, questo Derek Lively ha fatto vedere qualche zompo, non so, nella vittoria bella per esempio contro Miami in casa, ovviamente dato 5 stoppate, zompare sa zompare tecnicamente, però è veramente in grezzo e utile alla causa una volta su 3, siamo a 4 punti di media in stagione, ecco, non esattamente quello che si aspettava John Shire dal, ripeto, numero 1 della classe del 2022. Lui è o si sveglia o Duke ha sicuramente un problema, e così è molto a rischio, perché come diceva Manu, a parte Kyle Filipowski, di rendimento costante non fornisce praticamente nessun altro. E è una squadra che in realtà può, appunto, se funziona a centimetri, a panchina, a talento, ha anche esperienza con Jeremy Roach, che dovrebbe appunto guidare questa banda di ragazzini. In realtà poi tutte queste cose non si mettono insieme. E sì, insomma, ripeto, Derek Lively è probabilmente la delusione in assoluto tra i freshman di quest'anno. Ogni volta che lo vedi in campo vedi questo gran bel atleta e dici: bene, cosa facciamo?
Cosa ce ne facciamo adesso?
Ci facciamo, cioè, la pallavolo può andare bene, zompare e tirare delle manate. A basket devi anche saper mettere giù la palla per terra, tirare e fare delle altre cose. Peccato, io, come dire, ormai credo che anche appunto John Shire se ne sia fatto una ragione, perché appunto ormai lo fa partire la panchina, lo usa un po' come qua e là come arma tattica. Derek Whitehead invece, per esempio, l'ultima, appunto prima dell'infortunio, aveva giocato bene, ha fatto 10 punti nel primo tempo, sì, è andato giù, anche lui peraltro secondo infortunio importante nel giro di 3 mesi, ecco, queste sono cose che poi gli scout NBA si segnano e un po' ti porterai dietro, ecco, ha saltato il primo pezzo della stagione che si è rotto un piede. Adesso questo infortunio è ancora non ben chiaro, che forse appunto la rottura del tendine d'Achille, non si sa ancora, e ripeto, siamo a gennaio, su questo gioco, cioè questo fanciullo qua ha giocato una decina di partite, 15 se non sbaglio, e tante altre ne ha perse, e ripeto, è evidentemente un ragazzo che tende a infortunarsi. Peccato, perché lui peraltro è uno di quelli che appunto dopo aver saltato il primo pezzo della stagione stava iniziando a carburare, a differenza di Lively, e adesso vediamo quanto male si è fatto.
È una situazione molto simile poi che a quella che si vede anche con Arkansas, che era la seconda miglior classe di freshman in arrivo quest'anno, che in sex ha perso praticamente la bussola, e tra quelle, e diciamo tra i programmi di rilievo, è quello che sta facendo sicuramente peggio, e anche in ottica draft è una stagione un po' sfortunata per la Division 1, perché i migliori prospetti sembrano venire tutti altrove: Europa, Overtime League, G League, e quelli che devono essere i migliori prospetti della Division 1, ovvero Lively, Nick Smith, Whitehead, anche Cam Whitmore, stanno tutti avendo stagioni complicate con infortuni e squadre che non brillano, e diciamo sì, una classe draft abbastanza inusuale, per quanto molto 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 carica di talento, e vediamo se Duke riuscirà in qualche modo quantomeno a, come dire, Manu, a strappare il sì dal torneo, perché stavo vedendo come vittoria di peso hanno praticamente solo Xavier e Miami. Comunque Xavier sono due squadre che sono entrambe state tra top 10, tra top 20 della nazione, ma per il resto tutti i big match sono stati sconfitte: Kansas, Purdue, Clemson che sta dominando l'ACC, e quindi vediamo.
Sì, può darsi che continuino, cioè diciamo ha uno status per cui secondo me è difficile tenerla fuori dal torneo, però ecco, se tracollano, se adesso White si fa male e tracollano in ACC, poi diventa, ecco, non so come ci entrano, ecco.
Diventa rischiosa. Invece il 2023 di North Carolina sembra essere quantomeno l'insegna della vittoria, perché sono 6-1 da quando è iniziato il nuovo anno. Stanotte se la sono vista un pochino brutta con Syracuse, che stava rimontando sul finale, ma un pochino da sottolineare è il cambiamento nella distribuzione di tiro. coach Davis avrà detto a Love e a Davis di smetterla di tirare ogni piccione che gli passa tra le mani. Ora sembrano Bagot e Nance i due giocatori che prendono più tiri e che segnano di più e che rendono un pochino l'attacco migliore dei Tar Heels. Vediamo se North Carolina ha trovato una quadra oppure no, è solo, diciamo, lo stato dell'ACC un pochino moribondo che porta vittorie. Chiudiamo con i pronostici perché come hai detto Big 12 Sec Challenge sabato, ci sono due partite secondo me da pronosticare: Texas-Tennessee, che è lo scontro del weekend perché sono l'unico scontro tra due squadre della top 10, si gioca a Tennessee, due squadre arancioni, due squadre poco simpatiche, due squadre che difendono tantissimo. Fante, chi vince tra Tennessee e Texas?
Bella partita tra un attacco che sta funzionando bene, quello di Texas, e una delle migliori difese in assoluto della NCAA, quella di Tennessee, che poco sotto a Houston, insomma, concede 54 punti a partita. Non sarà facile, però Texas ha un Marcus Carrin che sta finalmente facendo vedere tutto il suo talento offensivo, e io mi gioco ancora sta Texas, poi appunto la sbaglio sempre, ma per me è più forte. Poi spiglia una giornata storta in cui se la tirano in faccia, e Tennessee è effettivamente un osso duro, non facilissimo far canestro contro di loro, vincono i Volunteers, ma tra le due per me è più forte Texas.
È il college più pronosticato dal Fante negli ultimi due anni, Texas, sì, praticamente.
Concordo, e uno tra me e Fante sicuramente festeggerà la prossima volta, perché io dico Tennessee invece.
Bene, io faccio il democristiano, quindi non mi esprimo, perché mi esprimerò su Kansas-Kentucky. Non è vero, lascio il pallino anche a voi. Bill Self non ha mai perso quattro partite di fila con Kansas. Kansas non le perde da praticamente dall'89, che è la prima stagione di Roy Williams a Lawrence. L'incastro è davvero tremendo perché c'è il più grande rimbalzista offensivo degli ultimi 5 anni di college, e Kansas, come sappiamo, gioca non senza lunghe ma con un lungo nano, e Kentucky viene da 4-5 anche lei vittorie consecutive. Comunque sembra anche lei ingranare e aver capito che Xavier Wheeler non può giocare in questa squadra con tantissimo minutaggio, e che la squadra va data a Keyshawn Wallace. Manu, stavolta partiamo da te. A Kentucky chi vince?
Dico Kentucky, non faccio commenti, dico Kentucky.
Questo perché, questo fa capire quanto mi si vuole bene in questa redazione. Fante.
Ma qui abbiamo il primo rimbalzista dell'NCAA, Oscar Cibo, 14 rimbalzi a partita contro praticamente
i nani,
contro Fante. E quindi a naso non dovrebbe essere difficilissimo il piano partita di Calipari. Vediamo se
sbagliare i tiri e poi Cibo.
Sì, e poi ci pensa lui. Ah, è chiaramente la squadra che può mettere più a nudo le difficoltà di Kansas, che come abbiamo detto non sta certo vivendo un gran bel periodo. E dopodiché anche Kentucky è quasi impronosticabile, anche loro sono una squadra che valla sapere come scendere in campo. Invece Kansas no, Kansas ha i suoi punti fermi, anche le sue debolezze, e tutta questa supercazzola per dire che non lo so,
ecco. Che è davvero complicato. Sì, perché diciamo possono uscire davvero fuori 6-7 partite diverse, mentre tra, sì, Texas e Tennessee più o meno possiamo ipotizzare come può venire fuori la partita. Kansas-Kentucky è davvero quasi impronosticabile, ma non per il risultato ma per l'andamento. Ricordiamo che Kentucky lo scorso anno era un'altra squadra, ma ha distrutto, proprio distrutto letteralmente, i Jayhawks, che poi hanno vinto il titolo, quindi non lo so.
Quindi per la cabala speri vinca Kentucky?
No, io per la gabbala, diciamo che se arriva la quarta sconfitta di fila potrei anche appendermi dopo tutto quello che... soprattutto dopo la partita contro TCU, che hanno... TCU è tipo bottom 15, quindi negli ultimi 15 posizioni per tiro da tre punti, per percentuali. Quest'anno ha tirato col 55% all'Allen Field House sabato e ha schiantato una squadra moribonda, ma non è il podcast delle mie delusioni d'amore, bensì è March Madness, che vi dà appuntamento la settimana prossima. Twitter, Instagram e Facebook per i consueti update quotidiani e per la pubblicazione dei nostri articoli c'è basketballnca.com. Manuel Follis è sempre Manuel Follis, quindi ascoltatelo, seguitelo e yeppatelo. Ciao Manu. Iepadelo è carino. E anche, c'è anche il Fante, il meraviglioso Fante. Ciao Fante.
Moriremo tutti, ciao.
Moriremo tutti, e questa è la... esatto, vedi che hai chiuso, ti sei ricordato del mio intro, ti sei ricordato del mio intro? Vi salutiamo, vi auguriamo buona settimana di college basketball e buona madness. A tutti, ciao.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.